State ascoltando SBS Italian.
E alle 8.53 ritorniamo in diretta qui su SBS assieme a Massimiliano Gugoli e a Dario Castaldo per riprendere il filo dello sport e aprire la pagina dedicata alla nona giornata della Serie A. Comincerei, Dario, nel più classico dei modi, con risultati e classifiche.
Giornata che si è aperta in Italia con la vittoria per 2-0 dell'Udinese sul Cagliari, poi Torino-Como 1-0, Napoli-Lecce 1-0, Atalanta-Verona 6-1, Parma-Empoli 1-1, Monza-Venezia 2-2, Lazio-Genoa 3-0, 4-4 tra Inter e Juventus. Poco fa la Fiorentina ha demolito la Roma di Juric con il punteggio di 5-1, rinviata per il maltempo che continua ad imperversare sull'Emilia e sulla Romagna la partita tra Bologna e Milan, non senza qualche polemica perché alcuni altri eventi sportivi si sono comunque regolarmente svolti anche nella stessa Bologna. Comunque, con l'asterisco sulle partite disputate da Milan e Bologna, guardiamo la classifica nella quale il Napoli allunga, approfittando appunto del pareggio nel derby d'Italia. Partenopei in testa, quota 22 punti, poi Inter 18, Juventus 17, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Udinese 16, Milan e Torino 14, Empoli 11, Roma 10 punti. Poi a 9 c'è un quartetto composto da Bologna, Como, Cagliari e Verona. Poi Monza e Parma 8, Genoa 6, chiudono Venezia e Lecce quota 5.
E nel racconto di questa giornata cominciamo quindi dalla mini fuga del Napoli, che ha svolto il suo compitino contro Lecce per poi restare alla finestra, insomma, godersi questo pareggio tra Inter e Juve.
Insomma, tutto bene per la squadra di Antonio Conte, che come spesso è capitato in questo inizio di stagione non ha esattamente brillato, ha piegato il Lecce che veniva da una scoppola incassata in casa contro la Fiorentina soltanto grazie alla rete di capitan Di Lorenzo al 73esimo, Di Lorenzo che aveva già trovato la via del gol al 26esimo del primo tempo, poi la rete era stata annullata per un check del VAR che aveva constatato l'offside, la posizione di fuorigioco dell'esterno del Napoli. Insomma, Napoli che ha un po' sofferto contro l'ultima della classe, e nonostante questo Antonio Conte ha detto che la partita è stata dominata, che i tre punti sono giusti, però ha anche raccontato un po' dell'ansia che prende i suoi giocatori quando il risultato non si sblocca. Lo ascoltiamo.
Sinceramente oggi ho poco da rimproverare alla squadra, perché ho visto anche un po' le statistiche che possono dire tutto, possono dire niente, però noi abbiamo fatto oggi comunque il 65%, abbiamo tirato 24 volte, abbiamo avuto 16 calcio d'angoli. Loro sono stati molto bravi a difendere e organizzati, però noi abbiamo attaccato, questo è fuori dubbio. E sai benissimo che quando attacchi e non trovi il gol subentra un po' di nervosismo. Infatti ho dovuto un attimo anche calmare i ragazzi, perché io ero comunque convinto che prima o poi la palla sarebbe entrata. Loro li ho visti un pochino nervosi, ansiosi, perché sai, a tutti piacerebbe sbloccare subito il risultato, ma bisogna capire che bisogna avere la umiltà e l'esperienza anche per stare lì con pazienza, far girare la palla, cercare, ecco, di creare delle situazioni per fare gol. Quindi da questo punto di vista siamo molto contenti.
Insomma, Napoli che gode davvero ancora di più, visto che i due litiganti della domenica si sono divisi la posta 4-4 tra Inter e Juventus, cronaca che sarebbe infinita. Reso conto anche, diciamo soltanto, che l'Inter aveva sbloccato il punteggio dopo un quarto d'ora con un rigore di Zielinski, poi la Juventus l'aveva ribaltata immediatamente con due gol nel giro di 6 minuti di Vlahovic e di Weah. Prima dell'intervallo un bel sinistro fuori area di Mkhitaryan e un altro rigore di Zielinski aveva riportato avanti i campioni d'Italia, che poi ad inizio ripresa con un destro incrociato di Dumfries erano saliti sul 4-2. Juventus che aveva incassato una sola rete in campionato nelle prime 8 giornate e che ne aveva prese quindi 4 a San Siro nel giro di 50 minuti, e nonostante questo sotto 4-2 e con un gran destro di Barella sul quale si è superato Di Gregorio, la Juventus è riuscita a trovare la forza di bucare due volte la difesa dell'Inter, complice De Vrij e qualche errore di appoggio di troppo da parte della formazione di Inzaghi. Due volte a segno Kenan Yıldız per il 4-4 finale, con il turco nato a Ratisbona che era entrato poco prima ad inizio ripresa al posto di Timothy Weah. Dunque 4-4 tra Inter e Juventus. Ne approfitta anche il gruppo di squadre che inseguono, tra cui soprattutto l'Atalanta, che ha demolito il Verona con il punteggio di 6-1, doppietta di Retegui che è arrivata in doppia cifra, ha raggiunto quota 10 gol e siamo appena alla nona giornata di campionato. Doppietta anche per Lookman, che volerà a Parigi assieme a Giampiero Gasperini, perché quest'anno la cerimonia del Pallone d'Oro è allargata ai tutti i candidati calciatori, ma anche agli allenatori. C'è anche un Pallone d'Oro, diciamo così, per le squadre dell'anno, ma tra queste non è stata inserita l'Atalanta. Riusciamo a sentire Gasperini al volo?
Io intanto vado a Parigi, che non è male, è una cosa straordinaria, un risultato straordinario. Sono veramente dispiaciuto non ci sia l'Atalanta, perché ci siamo io e Lookman, lui per i giocatori, io per gli allenatori. Per me è un traguardo meraviglioso, però vorrei anche dire che questo è un traguardo che veramente condivido con i tifosi, la squadra e la città, perché questo è un traguardo che abbiamo raggiunto tutti quanti insieme, non è un traguardo che singolo, e quindi speriamo, però per me è già un grandissimo successo, poi vedremo, qualunque cosa andrà bene lo stesso.
Comunque vada, sarà un successo personale per Gasperini e per l'Atalanta. Gli hanno suggerito di ricordare anche la città in tutto questo. Noi siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione. Restituiamo la linea a Domenico Gentile per il miglior giornale radio dell'anno e poi la riprendiamo per rimanere insieme fino alle 10.
Ma non di solo calcio vive l'uomo sportivo, caro il mio Dario Castallo. Non me lo confermi?
No, soprattutto oggi ti direi. Soprattutto
raccontaci
oggi
la bella notizia che è appena caduta proprio.
Prima un antipastino, perché già ieri nel moto mondiale buone notizie per l'Italia, per Pecco Bagnaia, perché il pilota ha conquistato il nono Gran Premio della stagione su 18 e ha tenuto viva la corsa per il titolo mondiale, recuperando, rosicchiando qualche punto a Jorge Martin nel Gran Premio della Thailandia, nel quale appunto Bagnaia è arrivato primo, Martin secondo, Pedro Acosta terzo. Adesso nella classifica del mondiale nel MotoGP guida appunto Martin ancora con 453 punti, Bagnaia è in ritardo di 17 e mancano due gare al termine del mondiale, una in Malesia e una a casa di Jorge Martin a Valencia. Mentre per quanto riguarda la Formula 1, questa è un po' più clamorosa, perché la Ferrari si è ripetuta dopo il successo di una settimana fa di Charles Leclerc a Austin, a Città del Messico. Il successo è andato a Carlos Sainz, quindi Ferrari davvero sugli scudi in questa fase della stagione, con ascoltiamo la gioia a questo punto del pilota spagnolo del Cavallino, che si è tolto una grandissima soddisfazione visto che il suo tempo alla Ferrari sta per scadere, come ha ricordato ai microfoni del canale ufficiale. Sicuramente voleva lasciare con un'altra vittoria in un Gran Premio e c'è riuscito davanti ai genitori, alla ragazza, agli amici. Ascoltiamolo.
Super emotional, you know. I've been wanting this win for a long time and I was determined to win one more before the end of the season, and coming up to Mexico, maybe I was a bit too pushy on the comments saying that Mexico was a good opportunity to win and put myself under a bit of pressure there, but actually it worked, you know. I was feeling it because I felt like I could be strong here. I knew my parents were coming, my two best friends, my girlfriend. I was gonna be obviously under a lot of support here, and yeah, I felt like it was a good chance to do it in front of all the Mexican fans, and I definitely was determined, and I think it looked like it in the race with the move on Max, and yeah, we made it happen.
Non so, queste le parole di un raggiante Carlos Sainz, che effettivamente ha detto forse l'ho sparata un po' troppo grossa prima del Gran Premio, dicendo che mi sentivo che avrei potuto vincere, anche perché non è proprio un abitué del gradino più alto del podio, visto che in stagione lo aveva raggiunto solo in un'altra circostanza, quella a noi geograficamente più prossima, visto che parliamo di Albert Park, del Gran Premio d'Australia, che era la terza prova stagionale. Comunque trionfale weekend della Ferrari è stato perfezionato dal terzo posto di Charles Leclerc, che si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio, ma insomma alla fine ha detto nonostante tutto, visto che in qualifica non eravamo stati proprio perfetti, ci possiamo accontentare. Ascoltiamolo.
Qualifying has been more difficult than what I hoped. Race I wasn't in the situation to push, and with the temperatures and everything it was tricky. P3 is the best we could do, and I'm happy with that.
Insomma, diciamo che è una soddisfazione fin troppo moderata, considerando che si tratta per Charles Leclerc del sesto podio negli ultimi sette Gran Premi, e che nel suo caso, ma direi ancora di più per nel caso del secondo arrivato Lando Norris, la questione titolo mondiale non è ancora conclusa. Anzi, allora vediamo la classifica, che dice che Max Verstappen, che continua a essere incredibilmente a digiuno di successi da 10 Gran Premi, da quello di Spagna, continua a guidare il mondiale con 362 punti, ma continua ad assottigliarsi il margine sul secondo, la McLaren di Lando Norris, che è arrivato a quota 315 punti, quindi ci sono 47 lunghezze tra il primo e il secondo, e mancano 4 Gran Premi alla fine, uno in Brasile, uno negli Stati Uniti, uno in Qatar e poi la conclusione ad Abu Dhabi. Se tanto ci dà tanto, insomma, nei prossimi due Lando Norris potrebbe arrivare in zona sorpasso e Max Verstappen potrebbe vederlo negli specchietti. Non si è conclusa definitivamente la partita per Charles Leclerc, che però, avendo visto un Verstappen arrivare sesto, ha pensato che questa sarebbe potuta essere una buona occasione per entrare lui nel cono d'ombra dell'olandese della Red Bull. È a quota 291 punti Leclerc, che significa la bellezza di 71 lunghezze da Verstappen, quindi questo è un margine già più complicato da colmare in 4 gare. Però quelle che sono le buone notizie per la Ferrari riguardano soprattutto la classifica costruttori, i dati, i grandi risultati di entrambi i piloti di Maranello. In questo momento la classifica costruttori dice che la Ferrari ha scavalcato la Red Bull, che guida la McLaren a quota 566 punti, con la Ferrari che è seconda a 537, quindi 29 punti di ritardo, con la Red Bull che ancora è in corsa a quota 512, quindi partita aperta per quanto riguarda il mondiale costruttori, relativamente ancora aperta anche per quanto riguarda il mondiale piloti. Come detto, mancano 4 gare al termine e noi seguiremo a questo punto sempre più da vicino gli sviluppi della fase finale del mondiale di Formula 1.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.